contempliamo e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Ecco Eric, allora a te la parola. Non
Vado.
credo ci sia bisogno di presentazione. Il programma gliel'abbiamo suggerito noi. E poi, come avete visto, è composto di due temi. Oggi c'è la povertà in Luca, domani c'è il discorso apocalittico. Ecco a te Eric, buona lezione.
Bene, allora spero che riusciate a resistere a tutta la lezione, nonostante il mezzo informatico che rende tutto un po' più faticoso. Comunque, io seguirò la falsa riga del mio libro sulla povertà. Beati poveri, dalla legislazione mosaica alla predicazione di Gesù nel Vangelo secondo Luca, edito da San Paolo. Mi spiace, ne avevo diverse copie, ma a distanza è un po' difficile. Se volete, le posso mandare per posta. Comunque, la tesi di fondo del libro, quindi faccio un po' uno spoiler per cominciare, è sostanzialmente di mettere in confronto come dire, il mondo classico con il mondo giudaico, il mondo classico greco-romano, con il mondo giudaico, poi cristiano, sul tema della povertà. Perché mi sembrava, con le dovute eccezioni naturalmente, perché poi un tema così ampio, come dire, materiale, gli autori interessanti, eccetera, sono veramente tantissimi, per cui è inevitabile che uno generalizza un po', soprattutto quando utilizza il contesto come elemento di confronto, il contesto storico e sociale come elemento di confronto, però al di là di qualche generalizzazione forse, però mi sembrava molto interessante notare una cosa. Rispetto al tema della povertà, c'è un atteggiamento profondamente diverso tra il mondo classico greco-romano e il mondo giudaico, e quindi il mondo di Gesù, e quindi il mondo dei primi cristiani e soprattutto del Nuovo Testamento. E l'atteggiamento è, come dire, da una parte di accettazione, cioè adesso entriamo un po' più nei dettagli, però la povertà di fatto e la ricchezza di conseguenza nascono dalla volontà di Zeus, dalla volontà della divinità, degli dèi. E c'è quindi una sorta di rassegnazione nei confronti della povertà, che naturalmente è strumentale come dire, alla conservazione del potere da parte della classe dirigente. Quindi non si mette in discussione la povertà. Vedremo, ci sono delle strategie atte ad affrontarla, però la povertà non è messa in discussione. Il discorso è diametralmente diverso nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento e in generale nella letteratura medio-giudaica. È esattamente l'opposto, cioè la povertà è il frutto del peccato umano, cioè Dio non vuole, ha distribuito a tutti il necessario e quindi se poi gli esseri umani, no, non poi, siccome gli esseri umani sono ingiusti, si crea la differenza tra ricchi e poveri. Quindi la povertà è condannata sostanzialmente come qualcosa di contrario alla volontà di Dio. Quindi sono due atteggiamenti completamente diversi. Chiaramente poi ci sono delle reazioni anche a livello pratico, chiaramente molto diverse. Adesso è quello che faremo nella prima parte della giornata, questa mattina, di vedere un po' come funziona come si dice, nel mondo greco-romano e nel mondo giudaico. Poi nel pomeriggio vedremo il tema, come viene affrontato da Gesù attraverso gli occhi del Vangelo di Luca, dell'Evangelista Luca. Per cui questo è un po' lo schema della giornata. Ed è un po' quello che faccio in questo libro, chiaramente più nel dettaglio di quanto riusciremo a fare noi oggi. Allora, quindi comincio facendovi vedere uno schemino, dovreste vederlo tutti, per entrare un attimo nella società del tempo. Spero di non ripetere troppe cose che sapete già, però mi sembra utile riprendere un po' gli elementi del discorso. La società antica, greco-romana, la società imperiale, è una società rigidamente piramidale, è divisa anche qui molto rigidamente tra una minuscola elite, minuscola nel senso che si calcola dall'1 al 5% della popolazione in questa elite, per cui come dire, i numeri sono veramente impressionanti, per cui voi avete una piccola elite che sta all'inizio di questa piramide sociale, dove c'è l'aristocrazia imperiale romana, naturalmente stiamo parlando di impero romano in questo momento, quindi la casa imperiale, i senatori, i cavalieri. Poi in questo piccolo gruppo rientrano anche le elite provinciali, le aristocrazie provinciali, per cui quelle che erano le classi dirigenti dei regni conquistati normalmente vengono assorbite all'interno della classe dirigente romana e diventano strumentali alla conservazione e gestione dell'impero. Per cui questa aristocrazia è sostanzialmente un'aristocrazia cittadina, casi particolari a parte, per esempio l'aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme è legata proprio al mondo sacerdotale, normalmente si tratta invece delle città ellenistiche di un'aristocrazia più tradizionale. Quindi questi sono tra l'1 e il 5%, dipende un po' dagli autori che studiano, naturalmente non avendo i registri dell'Agenzia delle Entrate e così via, è un po' difficile stabilire con dei numeri precisi, ma è impressionante il dato che almeno il 95% della popolazione invece è esclusa da questa elite. Tenete conto che nell'elite si nasce, è molto difficile salire e entrare a far parte di quell'elite. Capita che qualche liberto sia riuscito a occupare posti particolarmente importanti, eccetera, però non vengono assorbiti nell'elite vera e propria, costituiscono un gruppo che adesso vediamo. Normalmente nell'elite dunque si nasce e la cosa importante è che la ricchezza, questa concentrazione della ricchezza è strumentale alla conservazione del potere. Ma è un po' la stessa cosa che succede anche oggi, se volete, cioè non è che una persona come, vabbè, facciamo sempre l'esempio di Berlusconi per stare in casa nostra, se ne faccia qualcosa di tutti i miliardi che ha da parte. Questi servono per la conservazione di un sistema di potere. Cioè i soldi a un certo punto non sai neanche più che cosa fartene se non per conservare il potere. È esattamente questo il punto fondamentale. Cioè questa elite conserva i beni per conservare il potere. Quindi è tutto tenuto nelle mani di questa aristocrazia che si riproduce e si difende anche con molta attenzione e con molta forza. Difende le sue prerogative. Subito sotto questa elite, e quindi no, non sono parte di questa elite, ma come dire, ne condividono alcuni privilegi, perché naturalmente poi essere parte dell'elite porta a molti privilegi. Ecco, a condividere alcuni di questi privilegi sono quelle che vengono chiamate le persone del seguito, retainers in inglese, e sono quelli che fanno funzionare normalmente la macchina dello Stato o dell'esercito. Sono persone che, come dire, rendono più facile la vita all'elite permettono il funzionamento dello Stato, per cui non sono elite, però siccome sono utili e funzionali alla conservazione del sistema e al suo funzionamento, godono di alcuni dei privilegi di questa elite, ma non ne sono parte, nel senso che di fatto non ne condividono soprattutto il potere. Magari alcuni la ricchezza, alcuni di questi possono essere molto ricchi, ma non condividono la stessa posizione di potere. Cioè un senatore, magari tra virgolette impoverito, è comunque infinitamente più potente di un liberto, di uno schiavo dell'amministrazione imperiale, che è molto più ricco di lui magari. Perché? Perché per tradizione, per come dire, per possesso di stato, appartenendo all'aristocrazia, è comunque parte dell'aristocrazia. Allora, se il 5, diciamo, per cento della popolazione, che controlla invece il 95% della ricchezza, mettiamola così, sta in questa sua torre d'avorio, il resto della popolazione si divide sostanzialmente in due gruppi, poi con delle sfumature all'interno. Nel mio libro trovate una tabella un po' più dettagliata che adesso non abbiamo il tempo di analizzare, però all'interno, cioè il resto del 95% della popolazione sostanzialmente è composto da persone che potremmo classificare come poveri rispetto all'aristocrazia. Poveri perché? Ma di tutto perché non condividono il potere. Molto semplicemente non hanno un potere reale. E ogni tanto, come dire, c'è qualche rivolta, c'è qualche, sapete, un po' la storia del tempo, per cui qualche rivolta c'è sempre stata, però di fatto questa classe non è mai riuscita a ottenere un reale potere. E viene tenuta buona, per esempio, a Roma con distribuzione.
Non sentiamo più niente. Non sentiamo più. È sparito l'audio. Eric Knopf, che non sentiamo più.
Sì, sì.
È uscito Eric, no, è uscito, si vede che ha dei problemi di connessione. Adesso aspettiamo che rientri.
Vede che sarà stancato di sentirmi parlare, non lo so. Vabbè, ritorniamo al nostro schemino.
Sì.
Benissimo, scusatemi, stavo dicendo, dopo attacco anche un altro giusto per sicurezza. Dicevo, il gruppo, il 95% della popolazione si divide tra quelli che stanno un po' al di sopra del minimo vitale e un po' e quelli che stanno al di sotto. In genere si usa questa distinzione che funziona abbastanza, ma anche se non, i testi antichi non sono così precisi. Ci sono i penetes nella parte sopra, vengono definiti così i poveri, tra virgolette, nella parte sopra il minimo vitale, gli iptokoi, gli accattoni, quelli che stanno sotto questo minimo vitale. Adesso, passare tra al di sopra e al di sotto di questa linea è estremamente facile. Dell'antichità era veramente, soprattutto se si trattava di contadini, cioè la maggior parte della popolazione, un raccolto andato male ti faceva crollare nella scala sociale immediatamente, innescava quel meccanismo del debito che schiacciava gran parte della popolazione, la teneva asservita ai più potenti, a quelli che disponevano delle risorse. Quindi come dire, era difficile raggiungere un benessere tale da vivere tranquillamente. Naturalmente, nella parte sopra, questo minimo vitale, c'erano persone che stavano un po' meglio, che assomigliavano un po' a quella che noi chiamiamo la classe media oggi, che di fatto però nell'antichità non esisteva. Questi che stavano un po' meglio avevano anche accesso ad alcune forme di educazione, e questo è importante sottolinearlo perché spesso quelli che hanno scritto il Nuovo Testamento fanno un po' parte di questo gruppo, cioè persone che avevano i mezzi per avere una formazione almeno di base, culturale almeno di base. Per cui, per esempio, non so, nel mondo di Israele, gli scribi facevano sostanzialmente parte di questo gruppo sociale che stava sopra il minimo vitale, ma non, era lontano anni luce dalla classe, dirigente. Quindi anche nel giudaismo, anche in Israele, questo schema tende a ripetersi. Per cui ci sono storie molto anche raccontate in modo simpatico. Ne ho messa una nel libro di Luciano di Samosata, dove c'è un dialogo tra una donna e sua figlia, e lì si vede la storia di una famiglia che stava relativamente bene finché il padre era vivo, il padre faceva il fabbro. A un certo punto questo pover'uomo muore, alla moglie non resta che vendere gli strumenti di lavoro del marito e piano piano sprofondare nella povertà, fin tanto che la figlia non ha l'età sufficiente per diventare prostituta. E allora lei mantiene la famiglia col suo lavoro. Vedete un po', storie come questa ci fanno un po' capire come in questo mondo antico fosse facile. Veramente facile, purtroppo, salire e scendere al di sopra del minimo vitale. E quindi ci si arrabattava per lo più. Veramente non possiamo immaginarci una società simile a quella nostra, italiana, o quella in generale occidentale. Dobbiamo pensare ad altre società in altri paesi dove la maggior parte della gente si arrabatta e cerca di campare in un modo o nell'altro. E nel mondo antico questo era il destino della stragrande maggioranza della popolazione. Allora, questo sistema, questo schema, questa piramide era giustificata e accettata proprio a livello ideologico, per cui gli autori antichi spesso e volentieri, come dire, giustificano questo stato di cose. Ad esempio, se noi andiamo a un autore come Esiodo, se non sbaglio, tra la fine dell'ottavo e inizio del VII secolo avanti Cristo, un autore come Esiodo giustifica assolutamente la povertà, rispecchiando anche una società molto più antica rispetto a quella imperiale, dove la maggior parte veramente della popolazione erano contadini e vivevano così. Ma io nel libro ho messo dei testi dove si dice chiaramente che la povertà dipende da una parte dalla volontà degli dèi, dall'altra però dal tuo lavoro. Per la sera, appunto, chi non lavora non mangia. Lì si dice molto chiaramente: se non vuoi essere povero e morire di fame, lavora. Il che funziona fino a un certo punto, nel senso che, come dire, fin tanto che ci si trova in una società contadina dove tutti sono più o meno uguali, hanno tutti più o meno accesso alle stesse possibilità, un po' funziona questo ragionamento. Ma quando arriviamo alla società imperiale, questo discorso diventa veramente strumentale alla conservazione del potere, perché non esiste più questa, come dire, questa sorta di possibilità simili per tutti, per cui effettivamente se lavori la tua terra, hai quello che ti serve per campare. ma siamo in una situazione di una società fortemente indebitata, dove la maggior parte delle persone non possiede la propria terra, sono braccianti, sono persone che lavorano per altri, per quelli che hanno la terra o un'attività. Per cui questo discorso diventa veramente un modo per colpevolizzare sostanzialmente chi è povero. E questo tutto sommato dovrebbe anche farci riflettere per oggi, perché ancora oggi spesso si sente dire: ah sì, ma quelli sono così perché non hanno voglia di lavorare. E beh, bisogna vedere se hanno anche la possibilità di lavorare, se hanno delle chance, se hanno veramente delle possibilità davanti che li rendono, come dire, che li fanno anche sentire degni di quello che stanno facendo. Quindi, vedete, sono anche schemi che si ripetono abbastanza. E anche qui abbiamo, nel libro vi ho messo delle storielle anche simpatiche, dove ci sono i poveri, sempre di Luciano di Samosata, che vanno a lamentarsi da Saturno, e gli dicono: ah, ma i ricchi ci trattano male. Poi ci sono ricchi che rispondono: sì, ma questi, se non gli diamo una mano, si prendono il braccio. E sono tutte storielle anche simpatiche, ma che ci dicono una cosa fondamentalmente. Nel mondo antico, nel mondo classico, quel modello sociale è accettato e va bene così. Cioè è giusto, è la volontà di Zeus che ci siano, che ci sia un'elite che comanda e che, come dire, decide, governa e possiede tutto e distribuisce eventualmente misericordiosamente agli altri. Non è assolutamente messo in discussione, anzi si tende a colpevolizzare il povero perché il povero in teoria è uno che non ha voglia di lavorare. Il massimo della, come dire, in questo discorso, in questo orizzonte, il massimo che si concede è un po' questo, cioè siccome la sorte, siccome la ricchezza e la povertà sono ma nelle mani della divinità, nelle mani del destino e della sorte, può anche darsi che io, che sono ricco oggi, domani mi ritrovo nella miseria. E quindi cerco di essere generoso e misericordioso con il povero, perché magari un giorno mi ritrovo io ad essere povero e ad avere bisogno della misericordia degli altri. Per cui, per un ragionamento tutto sommato molto egoistico, io do l'elemosina perché così magari il giorno che tocca a me ricevo l'elemosina da qualcuno. Adesso nei fogli che vi ho fatto avere, ho messo due testi di Seneca, che è quello che un po' più si avvicina al discorso ebraico sul tema della povertà. Voi sapete che Seneca è l'ultimo grande pensatore stoico, è un autore tra l'altro molto prolifico, ha scritto parecchie cose che sono sopravvissute, è un autore estremamente interessante e che ha come dire, un discorso veramente particolare anche nel suo tempo sulla povertà. Però ecco, adesso vediamo alcune come dire, dei suoi insegnamenti, dei suoi ragionamenti, ma non lasciatevi ingannare troppo. Allora, se prendete i testi che vi ho fatto avere, il primo testo è interessante perché ridimensiona il problema della povertà mettendolo, come dire, interpretandolo sulla prospettiva delle esigenze di vita. E lui dice: per quanto mi riguarda personalmente, comprendo che non ho perduto delle ricchezze in un momento della sua vita in cui si trova abbastanza a mal partito. E dice: non ho perduto delle ricchezze, ma degli impegni. Le esigenze del corpo sono minime, un riparo dal freddo e l'alimento che basta a estinguere la fame e la sete. Se si desidera una qualunque cosa in più, ci si affanna per dei vizi, non per delle necessità. Non è per nulla necessario scrutare il fondo del mare, rimpinzarsi il ventre facendo strage di animali. Anche qui vedete l'attualità di queste parole. Strappare molluschi al lido ignoto del mare più lontano. Gli dèi e le dee distruggano costoro, la cui intemperanza valica i confini di un dominio gelosamente delimitato. Adesso mi metto l'accento su questa parola intemperanza, cioè qui stiamo parlando di una delle persone più raffinate culturalmente del suo tempo, uno dei grandissimi intellettuali del suo tempo, che vede la vita umana come come dire, un percorso di autocontrollo, se volete, molto rigido e molto ferreo, per cui come dire, la cultura che tu possiedi, la tua formazione, ti deve portare a ricercare soltanto l'essenziale per poter essere felice e quindi controllare anche tutti i tuoi sentimenti, i tuoi desideri, le tue passioni. Quindi la persona temperante ha autocontrollo e può vivere di niente. La persona intemperante devasta l'ambiente perché vuole il sushi fatto col tonno e quindi si distrugge, si stermina i toni del mondo perché tutti adesso vogliono il sushi. Quindi questo è un po' il confronto che lui fa. Questo è un po' lo sfondo anche dove dobbiamo leggere le sue parole. Poco più avanti, nel secondo brano, dice: tutte le cose che voglio facciano coloro che hanno compassione, egli le farà spontaneamente con animo elevato, cioè il saggio, no? Porgerà aiuto alle lacrime altrui, ma non vi parteciperà, perché non devi farti, come dire, coinvolgere dalle passioni e soprattutto travolgere, per cui non partecipi al dolore dell'altro. Questo è interessante perché invece l'orizzonte ebraico e cristiano è assolutamente quello della compassione, cioè del farti coinvolgere dalla sofferenza dell'altro come dire, per condividere la sua situazione. Tenderà la mano al naufrago, offrirà ospitalità all'esule, farà l'elemosina all'indigente. Non però quell'elemosina umiliante che getta sprezzantemente la maggior parte degli uomini che vogliono apparire misericordiosi mentre provano disgusto per coloro che aiutano e hanno paura di esserne toccati. Ma donerà come un uomo a un altro uomo qualcosa che appartiene ad un patrimonio comune. Questo è molto interessante perché ci avvicina un po' al discorso biblico. In fondo c'è un patrimonio comune, alcuni ne hanno tanto, altri ne hanno troppo poco. E quindi il sapiente, il saggio, ne dona una parte perché in fondo in qualche modo gli appartiene. Però questo riconoscimento viene stemperato dalla coscienza che ha il saggio di essere in una posizione privilegiata proprio per gestire lui con saggezza, perché lui ha l'istruzione, la cultura che è necessaria per gestire con saggezza il bene comune. Per cui il bene comune è comune fino a un certo punto, perché in realtà lo può gestire solamente chi ha ricevuto praticamente questo incarico dalla divinità. Quindi donerà un figlio, scusate, alle lacrime della madre e ordinerà di sciogliere le catene e lo sottrarrà ai giochi dell'arena e seppellirà nella terra il cadavere anche se ha commesso dei delitti. Ma farà tutto questo con mente tranquilla, con volto immutato. Dunque il saggio non proverà compassione, ma soccorrerà e gioverà, nato com'è, per aiutare tutti e per contribuire al bene pubblico, del quale darà una parte a ciascuno. Farà giungere la sua bontà, mantenendo la proporzione, anche a uomini dannosi e degni di riprovazione, ma suscettibili di miglioramento. Assiste molto più volentieri le persone afflitte e sofferenti per la cattiva sorte. Ogni volta che sarà possibile, si opporrà all'avversa fortuna, dove potrà usare meglio le sue ricchezze o le sue forze, che per rimettere in piedi quello che il caso l'ha battuto. Egli non chinerà il volto dell'animo di fronte alla gamba stecchita di qualcuno, o una magrezza rugosa o una vecchiaia che si appoggia al bastone, ma darà aiuto a tutti coloro che ne sono degni. E come fanno gli dèi, guiderà con favore gli sventurati. Adesso vedete, questo discorso qua, in certi aspetti vagamente assomiglia al discorso biblico, ma c'è una premessa fondamentalmente diversa. Questo Cioè, come la divinità distribuisce a suo capriccio, se volete, la ricchezza e i beni, così nel mondo ci sono quelli che hanno la cultura, la formazione e soprattutto le ricchezze, per gestire quello che viene, quello che sarebbe teoricamente un bene comune, ma che la maggior parte delle persone non sono assolutamente in grado di gestire. E quindi, il saggio ha una specie di incarico da parte della divinità di gestione di questo, è al top di tutta questa della società organizzata in questo modo. Naturalmente c'è l'imperatore, perché questo testo, la Clemenza, è indirizzato a Nerone, imperatore, dove lui è colui che ha in mano il destino dell'umanità e del mondo, per cui lui può gestire, anzi deve gestire, ricchezza, beni, giustizia e tutto il resto per conto della divinità, e lo deve fare come saggio stoico, quindi con il distacco necessario a mantenere quell'oggettiva, come dire, quell'oggettività necessaria perché tutti abbiano il giusto. Quindi, di fatto, anche se c'è un come dire, ci sono delle aperture al discorso di giustizia, di equità, eccetera, però tutto questo viene ingabbiato all'interno di una immagine della società che è sostanzialmente quella che vi ho fatto vedere prima, cioè una piccola elite che possiede praticamente tutto, tutti i beni e tutto il potere, che, come dire, nell'ottica di Seneca deve gestire oculatamente questo perché tutti quanti abbiano il necessario. Questo lo ritroviamo più avanti in un testo di Filone. Quindi non si mette minimamente in discussione il discorso, la struttura della società, il discorso della ricchezza e della povertà, ma come dire, si tende a responsabilizzare i ricchi e i potenti, in particolare l'imperatore romano, si tende a responsabilizzarlo in modo che alla fine, bene o male, tutti abbiano il necessario. Adesso, questo è un po' il discorso nel mondo pagano. Abbiamo visto, come dire, uno degli autori che più aprono a un discorso di equità, ma senza mai mettere in discussione il sistema. Adesso, se noi ci spostiamo nel giudaismo, nell'Antico Testamento troviamo un discorso, come vi dicevo, assolutamente completamente diverso. Adesso qui ho messo tutta una serie di testi, adesso li vediamo con calma, per entrare un po' in questa situazione. Cioè, cominciamo da un testo di Neemia. La situazione Neemia, nel libro di Neemia e di Esdra, è quella del ritorno, del tempo successivo al ritorno dall'esilio a Babilonia. Quindi 586 avanti Cristo, i babilonesi per la seconda volta conquistano Gerusalemme e sostanzialmente lì si fissa la distruzione del Tempio, l'esilio a Babilonia e poi il ritorno dopo l'editto di Ciro del 539. Poi per i persiani effettivamente c'è una politica di maggiore, diciamo così, coinvolgimento delle elite locali e di diciamo così, l'impero persiano fa un po' da supervisore delle realtà locali, mentre Assiria e Babilonesi tendevano a distruggere tutto, rimescolare le carte, ricostruire tutto, non dico da zero, ma quasi. E quindi in questa situazione, sostanzialmente i persiani lasciano che le autorità locali, che sono spesso state rimandate a casa dai luoghi dell'esilio, per cui gli ebrei, alcuni, perché tra l'altro sono solo una piccola parte degli ebrei, tornano a Gerusalemme e ricostruiscono il Tempio secondo quella che era stata come dire, il ripensamento di Israele, della sua storia avvenuto tra le persone che erano in esilio, però la situazione rimane difficile. E questo testo che vi ho messo, adesso non lo leggiamo tutto, ci ci porta un po' al nocciolo del problema, cioè quelli che hanno ottenuto o ripreso il potere a Gerusalemme, di fatto si sono anche accaparrati le risorse della regione. E quindi ci sono molti che si presentano, come dice qua, ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, i loro fratelli. E dicono, dateci da mangiare perché qui stiamo morendo di fame, siamo ridotti alla miseria e alcuni di noi si sono perfino venduti schiavi agli altri, alla classe dirigente ebraica. E qui Neemia, come dire, confronta questa situazione con la volontà di Dio. Cioè si introduce nel discorso del debito e della povertà quello che è il senso della legislazione mosaica. Ed è questo confronto estremamente interessante perché alla fine, adesso alla fine del testo, come dire, i possidenti si vergognano di fronte a Neemia che li rimprovera, rimangono senza parole e allora Neemia gli dice a questi che rimangono in silenzio, siamo alla fine della prima pagina, allora quelli tacquero e non seppero che rispondere. E Neemia dice, quello che voi fate non è ben fatto, non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio? E questo è il primo elemento interessante che vorrei mettere in evidenza, cioè noi abbiamo un confronto tra una situazione di ingiustizia e la volontà di Dio che è negata in questa situazione di ingiustizia. Per cui la povertà, il debito, la schiavitù di queste persone sono contro la volontà di Dio. E quindi Neemia li può rimproverare e dire, scusate, ma la legge di Dio dice certe cose e voi ne fate, scusate, ne fate altre opposte alla volontà di Dio. E quindi porta il suo esempio e dice anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito grano, denaro e grano. E dice, condoniamo loro questo debito. Allora, il debito è un'altra parola chiave di tutto il discorso che abbiamo fatto prima, perché il debito è sostanzialmente lo strumento attraverso cui la classe dirigente controlla le classi sottomesse. Perché il concetto di debito è molto più ampio nell'antichità rispetto a quello di oggi, che è un concetto sostanzialmente contabile. Non c'è solo il debito economico, ma c'è anche un debito, come dire, che ti lega a una persona. Cioè nel mondo greco-romano c'è l'idea di condonare un debito, ma questo condonare un debito ti rende ancora più strettamente legato alla persona che ti ha condonato il debito. Come quando tu sei liberato dalla schiavitù, non sei slegato dalla persona che ti ha liberato, ma sei legato, sei parte della sua famiglia e quindi sottostai comunque all'autorità del pater familias. Questa è un po' la mentalità del debito nel mondo greco-romano. Qui invece è interessante perché accanto all'idea di condonare il debito c'è l'idea di restituzione. Infatti si dice, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti, le loro case, la percentuale del denaro, del vino e dell'olio che avete ottenuto da loro come interesse. Quelli risposero, restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla. Adesso questa idea di restituzione è fondamentale, perché nel mondo greco-romano io non è che ti restituisco una cosa tua se condono un debito, ma semplicemente creo un debito d'onore, un debito più grande. Nella mentalità biblica, se io ti condono un debito, semplicemente ti sto restituendo qualcosa che ti appartiene. E il punto di partenza di tutto questo discorso lo vedete raffigurato molto bene in un libro che altrimenti viene ricordato più che altro come un libro sanguinario e violento, che è il libro di Giosuè. Ma nel libro di Giosuè c'è una parte, tra l'altro abbastanza noiosa, dove si dice che a ogni tribù, e si entra nei dettagli, vengono date delle terre. Adesso ci sono dei lunghi elenchi alla tribù di Issacar, cioè, dati, ta, 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 si fa tutto l'elenco. Ma dietro questo discorso c'è un concetto fondamentale che riguarda in realtà il popolo di Israele, l'orizzonte è ancora molto interno a Israele, ma è un concetto fondamentale, cioè Dio ha dato la terra promessa al popolo perché ognuno avesse la sua parte, cioè ogni singolo componente del popolo di Israele, e questo è un po' quello che dice il libro di Giosuè in maniera così, diciamo così, dandoci proprio una raffigurazione di questo concetto, Dio ha dato a ogni israelita il suo, per cui ogni israelita ha un diritto al possesso della terra. E quindi è qualcosa che hai ricevuto da Dio, quindi non lo puoi, tanto per cominciare, non lo puoi alienare. E se lo fai, perché per un periodo della tua vita hai bisogno di fare questo, comunque hai diritto a ritornare in possesso di quanto è tuo. Cioè, ogni singolo israelita ha diritto alla stessa parte della terra di Israele, della promessa di Israele. E quindi, quando nel frattempo la situazione sociale ha portato a uno squilibrio, eccetera, eccetera, bisogna intervenire per riportare l'equilibrio, cioè per restituire a ciascuno la sua parte. E questa idea sta sostanzialmente alle spalle, per esempio, dell'idea del giubileo in modo particolare. Cioè il giubileo che cos'è? Anche se in realtà poi storicamente sono pochissime le attestazioni di una reale realizzazione del giubileo. Però il giubileo che cos'è? Il giubileo è il momento ogni 49 anni, al 50° anno, tu riporti la situazione a zero, riporti la situazione al tempo di Giosuè. Ognuno rientra in possesso della sua eredità, del suo pezzo di eredità, di quello che a cui ha diritto. Per cui c'è un diritto al possesso, non è una concessione che ti viene fatta da chi è ricco e che controlla tutto per volontà degli dèi, ma tu hai diritto alla tua parte di eredità, perché Dio ha dato a tutti in maniera uguale. Poi la gente fa in modo che ci sia la disuguaglianza, l'oppressione, eccetera, ma ogni 50 anni, dice la legge mosaica, ogni 50 anni si ricomincia da capo e quindi ti restituisco quello che è tuo. Ognuno si riprende il suo e in teoria, almeno perché poi rimane un discorso teorico, però in teoria tu devi rientrare in possesso di quello che ti appartiene. Nel frattempo, però, ci sono anche una serie di leggi che servono a mitigare l'ingiustizia, perché comunque poi gli autori biblici sono anche estremamente pratici, cioè in teoria è bello, giusto fare così, fare il giubileo, però nel frattempo, prima che si rimetta in ordine tutto, si riporti tutto al punto zero, beh, intanto ci sono una serie di regole e di norme che difendono e proteggono chi è povero. E quindi, per esempio, nel secondo testo di pagina 2 dell'Esodo, non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto, non affliggerete la vedova nell'orfano, cioè straniero, vedova e orfano sono, come dire, il massimo delle classi più, i gruppi più poveri, più emarginati nell'antica società israelitica. E anche qui è interessante, se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido, la mia ira si accenderà. Questo è un altro concetto fondamentale, cioè Dio protegge e difende gli umili. Nella mentalità classica greco-romana, spesso e volentieri, se sei povero è perché Dio ti ha punito per la tua pigrizia, per la tua indolenza, perché non te lo meritavi, perché hai fatto qualcosa di brutto. Qui in Israele, al contrario, Dio è prima di tutto colui che difende i poveri, che che poi possono prendere il volto dell'orfano, della vedova, dello straniero e così via, così via. E va anche abbastanza pesante. Io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove, i vostri figli orfani. Cioè c'è un contrappasso veramente molto duro. Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, e non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai interesse. E qui, tra l'altro, si innesta tutta la discussione che c'è stata nell'Occidente cristiano, nel Medioevo, nell'età moderna, sulla legittimità o meno del prestito di interesse, e quindi spesso e volentieri si affidava il prestito di interesse ad altre categorie che non fossero cristiane. Quindi vedete, comunque si afferma, uno, che tutti hanno diritto alla loro parte, due, che in una società comunque umana, ingiusta, il povero è difeso da Dio, tre, è che il povero quindi ha dei diritti, e diritti che devono essere rispettati. E ad esempio, nel settimo anno, il terreno viene lasciato riposare, e i poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie della campagna mangeranno quel che ne rimarrà. Interessante questa apertura ecologista, se volete. Quindi, oppure il settimo anno si sospende il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo, per cui se hai prestato qualcosa, quell'anno si sospende la restituzione e il diritto che tu hai. Non si miete fino ai margini del campo, bisogna sempre lasciare una striscia di prodotto a disposizione di chi è povero e di chi è straniero, e così via. Quindi vedete, la legislazione mosaica è molto rigida su questo concetto, sulla difesa del povero e sul fatto che il povero sia difeso da Dio. Alla fine della pagina 2, sì, pagina 2, alla fine della pagina 2, nel testo del Levitico 25, dove si parla del giubileo, si dice molto chiaramente: questo sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà, ognuno di voi tornerà alla sua famiglia, per cui se uno si è venduto schiavo deve tornare alla sua famiglia. Ciascuno tornerà in possesso del suo, e questo suo è fondamentale. Secondo me, questo segna veramente la differenza tra la cultura giudaica e quella classica greco-romana, perché qui c'è veramente una questione di diritto. Cioè, tu hai diritto alla tua parte della terra di Israele, e quindi per esteso a tutto ciò che ti serve per la tua vita, per la tua sussistenza. Quindi la povertà di fatto è una cosa negativa da combattere, da tenere sotto controllo e da superare e vincere. E questo ci spiega come mai, nonostante la storia di Israele, lo sviluppo della società israelitica, come dire, dal sistema tribale, perché poi di fatto nel mondo tribale che nascono questo tipo di leggi dove c'è una forte uguaglianza, nascono anche proprio nello spirito di questa sostanziale uguaglianza. Naturalmente è una società patriarcale, non possiamo pensare all'uguaglianza nei termini come la pensiamo noi, però in fondo è una società praticamente di uguali sostanzialmente. Per reagire allo sviluppo di questa società, quindi alla maggiore gerarchizzazione, alla creazione di un'elite e così via, queste leggi vengono ancora rafforzate da una parte, e dall'altra c'è la predicazione dei profeti che interviene per riportare il popolo alla sua vocazione originaria. E quindi qui vi ho messo alcuni testi, nei testi dei profeti. Avete spesso e volentieri delle condanne della classe dirigente ingiusta che opprime e sfrutta il povero, richiamando costantemente queste idee fondamentali che stanno alla base della legislazione mosaica. Per cui la società israelitica si sviluppa nella direzione in cui si sviluppa anche nel mondo greco-romano, nel vicino Oriente antico, per cui si crea un'elite che accentra il potere, che accentra il possesso delle proprietà, eccetera. Ma questo non andrà mai, non riuscirà mai ad essere giustificato e legittimato come nelle società circostanti, perché rimarrà sempre questa voce dei profeti a condannare tutto questo processo come contrario alla volontà di Dio. Per cui quel tipo di legittimazione in Israele non esiste praticamente. Ogni tanto ci sono dei passi dove, per esempio, nei Proverbi si dice che il povero è pigro, eccetera, eccetera, però sono passi veramente molto, come dire, molto marginali. Lo spirito della legge mosaica, della predicazione profetica, è proprio quello che va nella direzione di una condanna della povertà e della condanna di quelli che creano povertà e ingiustizia. Per cui la società israelitica si svilupperà, come dicevo, in quella direzione, ma c'è sempre una parola di condanna rivolta a questo discorso. E questo spiega anche come mai ci sono state situazioni non solo di rivolta continua, se volete, contro questo tipo di accentramento del potere, soprattutto in epoca ellenistico romana, ma per esempio al tempo dei Maccabei, nella parte, come dire, all'inizio del regno degli Asmonei, in quel momento c'è una sorta di ridistribuzione della terra, per cui come si era accentrato il possesso dei latifondi, eccetera, in epoca ellenistica, con i primi Asmonei c'è una ridistribuzione della terra che finisce soprattutto con la conquista romana dal 63 avanti Cristo in avanti, dove la classe dirigente torna a essere una classe dirigente capace che per pagare il tributo a Roma sfrutterà la popolazione, innesca il meccanismo del debito, eccetera, eccetera. Però questo non avrà mai una legittimazione teologica, mai, praticamente, e soprattutto nei testi biblici, e non sarà accettata passivamente dalla popolazione. Infatti il governo romano viene rifiutato categoricamente, Erode e i suoi si troveranno di fronte a una situazione di ribellione praticamente endemica e così via. Una delle ragioni sta proprio in questo. Naturalmente, come dire, l'influenza della cultura greca, prima ellenistica e poi romana, si fa sentire, per cui nella letteratura medio-giudaica il tema della povertà, per esempio, diventa molto marginale, soprattutto nella cultura, nei testi giudaico-ellenistici, veramente lì il tema praticamente scompare. E poi vediamo anche delle influenze interessanti. Adesso ci andiamo subito per concludere un po' questa prima parte. Vi lascio solamente come dire, vi invito a guardarvi i testi di Giobbe, che sono molto interessanti, perché riprendono un po' la predicazione profetica, interessante all'interno di un libro che appartiene alla letteratura sostanzialmente sapienziale, trovare tanti temi profetici, e poi, come si conviene al libro di Giobbe, c'è veramente una denuncia della situazione che va oltre i termini profetici, perché i profeti richiamano il popolo alla volontà di Dio, eccetera, denunciano le ingiustizie, e Giobbe mette anche in questione Dio stesso, dice: perché non sono dall'Onnipotente fissati dei tempi in cui renda giustizia? Dio non si cura di questa infamia, no? Cioè, quindi quando una denuncia a Dio, come dire, tu hai fatto delle promesse, hai detto delle cose, però qui i poveri è pieno e la loro condizione veramente penosa. Quindi anche il libro di Giobbe riprende e sviluppa delle tematiche in merito tipiche della letteratura profetica. Un'ultima cosa sull'Antico Testamento, poi vediamo un attimo due autori del periodo ellenistico romano, soprattutto nel libro dei Salmi, ma anche per esempio ogni tanto anche nei profeti, per esempio vi ho messo un testo di Sofonia, c'è la categoria del povero come categoria religiosa e sociologica in generale, cioè i poveri, o il salmista spesso, cioè spesso, abbastanza spesso in realtà, si presenta come povero, ma non nel senso come indigente, ma come povero di fronte a Dio, come povertà. Per esempio, qua vi ho messo un testo, aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia, dal libro dei viventi siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti. Io sono povero e sofferente. Ecco, la condizione del povero viene, come dire, in qualche modo sublimata in questa è assunta della condizione del salmista come parte, come dire, di un gruppo di persone che sono sofferenti perché perseguitate e marginate per le loro idee, per il fatto che osservano la volontà di Dio, per il fatto stesso di richiamare la volontà di Dio. Per cui qui abbiamo probabilmente persone delle élite che cercano di mantenere la loro fedeltà alla volontà di Dio e che si identificano con la condizione della povertà. Però qui il problema non è l'indigenza, come spesso invece nei testi biblici, perché quando si parla di poveri si parla di persone che non hanno da mangiare e che non hanno il necessario, emarginate, eccetera, eccetera. Questo viene assunto come condizione del salmista, come condizione del salmista. Anche in Sofonia, per esempio, siamo alla pagina 4, al primo testo, c'è una caratterizzazione interessante di questo gruppo, perché dice: quel giorno tu non avrai da vergognarti per tutte le azioni con le quali hai peccato contro di me, perché allora io toglierò di mezzo a te quelli che trionfano con superbia e tu smetterai di inorgoglirti sul mio monte santo. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie, non dirà menzogne e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra. Perché c'è, vabbè. Quello che è interessante è che qui di nuovo non si sta parlando di poveri in senso materiale, ma una povertà come, potremmo dire, come emarginazione. Chi è rimasto fedele al Dio di Israele, in un Israele ingiusto, è emarginato e quindi è povero nel senso, direi, di emarginato, ma anche povero, se volete, teologicamente di fronte a Dio. Secondo me qua, quando Matteo, nel Vangelo di Matteo, avete la beatitudine, beati i poveri in spirito, è un po' anche in questa direzione che ci si muove, cioè una condizione di povertà di fronte a Dio, nel senso che non porti niente con te, non ti puoi mettere davanti a Dio a pretendere, ma ti poni davanti a Lui con le mani vuote, però in realtà venendo da una storia di fedeltà e appunto, come dice qua, un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore. Questa fiducia nel nome di Dio è un po' quello che caratterizza questi poveri. Interessante che questa concezione appunto del salmista, di chi è fedele a Israele come una persona povera e umile, la ritrovate anche in altri testi. Per esempio si ritrova molto a Qumran, per esempio vi ho messo, scusate, se avevano messo, un testo di Qumran, alcuni testi di Qumran. Però è interessante come questo diventi anche una contrapposizione ai ricchi, per cui se tu sei povero, cioè tu fedele a Yahweh, al Signore, sei povero, beh, il tuo avversario è il ricco nel senso di appunto ricco e potente, quanto tu sei povero ed emarginato, il tuo avversario, cioè il nemico del Signore, anche in Israele, è un ricco e un potente. E quindi vi ho messo un testo dalle parabole di Enoch, cioè il primo Enoch 91, dove avete questo, ritorna spesso questo guai ai ricchi. Adesso non ci soffermiamo molto su questo, perché lo riprenderemo un po' nel pomeriggio, però guai ai ricchi è una formula che si ritrova moltissimo nel primo libro di Enoch, in particolare nel libro nell'epistola di Enoch, nell'epistola di Enoch, è una formula che ritorna, guarda caso, nella predicazione di Gesù secondo Luca, no? Dove si dice beati i poveri e guai ai ricchi. E quindi è interessante questo aggancio, però è altrettanto interessante vedere come di fronte ai ricchi nel testo di Enoch non ci sono i poveri, ma ci sono i giusti. Per cui i ricchi sono i potenti e sono peccatori, dall'altro ci sono i giusti. E quindi il libro di Enoch non riprende il tema della povertà, ma la contrapposizione è sempre la stessa. Per cui il salmista, Sofonia, Qumran, si può usare il termine povero per identificare il gruppo che si oppone ai ricchi, ai potenti, agli ingiusti, agli empi. Nella tradizione di Enoch si preferisce usare il termine di giusto, e questo ci fa un po' entrare un po' in questa mentalità, in questo modo di contrapporre i due gruppi. Pazienza, se resistete ancora 10 minuti al massimo, 5 minuti, dai, cerco di stare nei 5 minuti. Ci sono due autori che secondo me su cui è interessante lanciare un occhio, e sono Filone di Alessandria e prima di lui il Siracide, perché riflettono sul tema della povertà, riflettono l'influenza del mondo, della cultura ellenistica, ellenistica romana nel caso di Filone di Alessandria, e subiscono una certa influenza. Siracide è molto interessante perché, è molto concreto nell'affrontare il problema della povertà e della ricchezza. Allora, da una parte inclina un po' verso cioè assume alcuni elementi che vengono anche dal mondo ellenistico, per cui per esempio in Siracide 11, 12, 14 lui dice povertà e ricchezza provengono dal Signore, che è un tema che ritroviamo anche nel libro dei Proverbi, anche se abbastanza poco, e ritroviamo però molto, come vi dicevo, nella cultura ellenistica. Per cui c'è un po' questa idea un po' fatalista della povertà. Non mi sembra che lui sia molto fedele nel riportare il tema della povertà ha un discorso di, cioè come dire, come qualcosa di opposto alla volontà di Dio, come troviamo, dicevo, nella legge mosaica. Però questo, comunque, questo legame con la legge mosaica lo porta molto a una forte attenzione al povero. In Siracide 4 lo dice molto chiaramente: non rifiutare al povero necessario per la vita, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi, perché se egli ti maledice nell'amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera. Per cui ci sono gli echi del discorso mosaico, anche se secondo me manca la denuncia della povertà che noi troviamo nella legge mosaica. Però quello che è anche interessante è la concretezza con cui affronta l'argomento. In Siracide 13 c'è un passo molto inquietante, se volete, dove sostanzialmente dice non associarti a uno più forte e più ricco di te. Il povero subisce ingiustizie e per di più deve scusarsi. E dà un resoconto molto amaro, un po' se volete un po' nella linea di Giobbe, anche se manca la denuncia o l'appello a Dio, fai qualcosa perché non va bene così, però un po' in quella linea lui dà un quadro veramente molto amaro, che in sé porta, secondo me, anche un elemento di denuncia, molto amaro della condizione dei poveri. Evidentemente lui sta guardando la Gerusalemme del suo tempo, cioè la Gerusalemme degli inizi, fine terzo secolo, inizi secondo secolo, una Gerusalemme ellenizzata, fortemente ellenizzata, dove la società è veramente molto gerarchizzata e dove la differenza tra ricchi e poveri è molto forte. E qui c'è veramente, leggetevelo con calma, ma c'è proprio un quadro amaro del confronto tra il ricco e il povero. Quale intesa può esserci tra il ricco e il povero? Per il ricco il povero è qualcosa di obbrobrioso, di vergognoso, e il ricco ha sempre tutti dalla sua parte, il povero non ha mai nessuno dalla sua parte. Quindi c'è una descrizione molto amara che sa anche abbastanza di denuncia, però mi sembra che non abbia un po' il coraggio di portare le parole profetiche e mosaiche così anche molto forti contro la povertà stessa. Ma Siracido non è un profeta, è un maestro di scuola e non, come dire, si pone su un livello diverso rispetto alla denuncia dei profeti, ma comunque i temi echeggiano, però è interessante vederli declinati in una situazione di una Gerusalemme molto ellenizzata. Date un'occhiata al testo del Testamento di Giobbe e vedrete come la denuncia forte, veramente molto violenta, del libro di Giobbe contro chi impoverisce gli altri, anche a Dio, come vi dicevo, ecco, viene totalmente edulcorata in un quadro idilliaco molto ellenistico, dove Giobbe, ricchissimo, nella sua benevolenza distribuisce ricchezza a tutti quanti. Quindi questo testo, pur essendo un testo profondamente giudaico, però è anche profondamente ellenizzato, cioè i discorsi, cioè la denuncia della povertà tipica della legge mosaica qui sostanzialmente non esiste. È talmente ricco Giobbe in questa versione del racconto del Testamento di Giobbe, che può permettersi di dare a tutti generosamente, però è appunto una concessione, non è il riconoscimento di un diritto. E questo ci porta al Filone di Alessandria. Filone di Alessandria, voi sapete, questa figura importantissima di un intellettuale ebreo profondamente ellenizzato che legge la Torah, la interpreta con le categorie della filosofia greca. E al Filone di Alessandria fa completamente suo il discorso romano, come l'abbiamo visto per esempio in Seneca, cioè com'è che si risolve il problema della povertà che lui tra l'altro neanche riconosce in realtà come un problema anche teologico. Ma come si risolve il problema della povertà? Beh, si risolve con la buona amministrazione da parte dell'imperatore romano. E quindi qui, in questo brano che vi ho messo, un po' lungo, ma molto interessante, lui assume tutta la, come dire, in questo testo, tra l'altro, se avete occasione, leggetelo per l'ambascerie a Gaio, la Legatio ad Gaium, è veramente un testo molto interessante. Beh, lì c'è veramente apoteosi dell'ideologia imperiale, è impressionante. Cioè, l'impero viene ereditato da Caligola alla morte di Tiberio Cesare. Era un momento di completa tranquillità e ordine, di perfetta armonia tra le varie parti dell'impero. In questa perfetta armonia dell'eccellente amministrazione della società da parte dell'imperatore romano, verso la fine del testo, dice: era caduto in quei giorni ogni privilegio del ricco di fronte al povero, del nobile di fronte all'ignoto, il creditore non aveva diritti sul debitore, né il padrone sul servo, perché i tempi assicuravano a tutti uguaglianza di fronte alla legge. L'età di Crono descritta dai profeti non sembrava più un'invenzione mitica, tanto grandi erano l'abbondanza e il benessere, tale era l'assenza di preoccupazione e di paura, tante le feste che si svolgevano dappertutto, in privato e in pubblico, di giorno e di notte, e si protrassero senza interruzione per i primi 7 mesi dell'impero, del governo di Caligola. Adesso qui vedete come sparisce la denuncia della legge mosaica, sparisce la denuncia dei profeti, la povertà non è più, come dire, frutto di una trasgressione della volontà divina, ma è semplicemente vinta grazie alla buona amministrazione dell'impero romano. che in termini pratici ha anche un suo valore naturalmente, però la soluzione proposta è un po' anche qui abbastanza utopistica, cioè la buona amministrazione dello Stato permette a tutti di vivere degnamente. Teoricamente va benissimo, però cosa c'è alle spalle? Mi sembra che dietro al discorso di Flavio, di Filone e di Alessandria ci sia un po' la mentalità di Seneca, il discorso di Seneca sostanzialmente, e non tanto il discorso biblico. Ultimo testo che vi ho messo, e qui chiudo questa prima parte della nostra giornata, è un testo di Flavio Giuseppe, anche qui vedete un po', come dire, il ricco aristocratico di Gerusalemme che squalifica un rivoltoso, uno dei leader della rivolta antiromana, definendolo appunto un poveraccio che viene dal nulla e quindi con la violenza si conquista il suo spazio di notorietà e di gloria, tra virgolette, ma appunto il fatto che venga dal nulla e dalla povertà lo caratterizza come una persona da poco. E qui c'è proprio l'orgoglio aristocratico, vedete anche l'influenza della cultura ellenistico-romana sull'aristocrazia romana, per cui ci sono gli aristocratici e poi ci sono gli altri, per cui questo qua è un poveraccio, non poteva che combinare guai. Ecco, questo un po', questa immagine ci fa capire come in effetti come dire, la cultura greco-romana ha influenzato molto anche l'autocoscienza della classe dirigente giudaica ancora nel primo secolo dopo Cristo. Ecco, questo è un po' modo per entrare poi nel tema e per capire anche il discorso di Gesù e poi del Vangelo di Luca sul tema della povertà. Qui veramente voi avete due mentalità che si contrappongono e si scontrano. Da una parte un discorso che tutto sommato legittima la povertà e la giustifica per legittimare un sistema sociale, di governo, eccetera, dall'altra voi avete una parola biblica estremamente chiara, estremamente netta, dove la povertà è il frutto dell'ingiustizia umana ed è totalmente contraria alla volontà di Dio. Adesso vedremo un po' questo primo pomeriggio il confronto di queste due culture che si riporta nel Vangelo di Luca. Ok, scusate, forse ho parlato un po' troppo, spero di non avervi annoiati. C'è ancora spazio per delle domande.
Sì, direi che abbiamo, grazie Eric, abbiamo una mezz'oretta, direi, quindi fino alle 11:20 circa, per qualche domanda. Chi ha una domanda, attiva il microfono e interviene.
Lasciati senza parole.
Io avrei, sono Luca Montessole, non so, ecco, per quello che può essere la lettura che facciamo dalla Bibbia, come ho presente i testi, ma senza essere ovviamente competente, come invece emerge da questa relazione. Dunque, appunto, è stato detto in un passaggio, appunto, che la povertà nella mentalità biblica è una
il frutto dell'ingiustizia umana, ma che di per sé non c'è nessuna giustificazione da parte divina, anzi la società all'interno del mondo biblico è più una società di eguali, non mi pare che di eguali. Allora, il fondamento di questo mi sembra che alla fine rimanga appunto il concetto di alleanza, il concetto di elezione, che appunto dà a tutto il popolo di Dio, che lo costituisce come popolo, e che dà ad ogni membro del popolo di Dio una dignità, che appunto ne fa una società di eguali, con tutti i diritti, con la partecipazione di tutti all'eredità e così via. Però nello stesso tempo mi chiedo se il problema non venga poi semplicemente spostato, nel senso di dire che il rapporto poi tra il popolo e gli altri popoli invece lascia spazio ad una giustificazione della povertà. Gli altri saranno vostri servi, saranno vostri agricoltori, saranno, cioè, non so se, o comunque mi chiedo in una prospettiva di considerazione universale del rapporto. Con il genere umano, per così dire, vale lo stesso discorso, la prospettiva biblica, ma anche nella stessa caratterizzazione, o non c'è piuttosto, almeno per quanto riguarda i testi dell'Antico Testamento, una certa comunque differenza che in qualche modo ammette, al di fuori dall'alleanza, anche un discorso diverso, meno egualitario rispetto alla povertà.
Sì, ma rispondo subito. No, come dire, il punto messo in evidenza adesso mi sembra un punto importantissimo e interessantissimo, allo stesso tempo molto complesso, nel senso che c'è una forte tensione all'interno dell'Antico Testamento proprio tra questi due aspetti, cioè da una parte ci sono alcuni testi che sono effettivamente inquietanti, anche per il tono violento. Pensiamo all'idea dell'interdetto, alla distruzione di tutta la città che c'è nel libro di Giosuè, eccetera. Per cui c'è da una parte una difesa estremamente violenta anche dell'identità di Israele e dell'elezione di Israele. Dall'altra invece ci sono delle aperture universaliste molto interessanti che poi saranno sviluppate, per esempio, dal movimento di Gesù e così via. Adesso, secondo me dobbiamo tenere conto di due elementi. Allora, un elemento di tipo teologico, cioè queste affermazioni così dure nei confronti degli stranieri, soprattutto che troviamo soprattutto in testi come, non so io, come Giosuè, come Giudici, come Deuteronomio, nascono in una situazione in cui cercano di difendere l'identità ebraica, cioè sono affermazioni teologiche che nascono da una specifica situazione storica. E sostanzialmente la situazione di Israele dopo l'esilio a Babilonia, che cerca di conservare la sua identità. Per cui lo straniero è visto esclusivamente come il pagano che minaccia l'integrità di Israele. Questo è il punto. Per cui non è tanto il fatto che sia uno straniero che crea dei problemi, ma quanto che sia portatore di una religione nemica del Dio di Israele. Perché? Perché stiamo parlando storicamente di un gruppo piuttosto esiguo di persone con una cultura molto specifica, molto particolare, in un mondo totalmente diverso che tende ad assorbire in sé il popolo di Israele, di annullare quindi la sua specificità e la sua diversità. E questo è ritenuto dunque totalmente inaccettabile. Per cui non è tanto lo straniero in sé che è nemico, ma è che quindi deve essere asservito, distrutto, eccetera, ma è lo straniero in quanto pagano, portatore di una religione completamente diversa e soprattutto che tende ad assorbire il popolo. Questa dinamica la ritroviamo in Israele dall'inizio fino ad oggi, perché ancora oggi c'è questa tensione molto forte, la si vede anche, non so io, nella comunità ebraica di Roma si è visto molto il passaggio negli ultimi anni da un'apertura maggiore a una maggiore chiusura per difendere un po' la comunità dal timore di un assorbimento da parte della cultura circostante. È un timore che ha le sue buone ragioni, naturalmente, e che nell'antico Israele ha prodotto alcuni testi che sono effettivamente anche inquietanti. Allo stesso tempo, qual è, come disse una volta il professor Garrone, la buona notizia è che in realtà storicamente Israele non ha mai fatto cose del genere, nel senso che sono quelle del libro di Giosuè, eccetera, sono letture teologiche della storia di Israele, che però è stata completamente diversa, per cui rimane un discorso teorico, con delle implicazioni naturalmente, non voglio sminuire, però rimane un discorso principalmente teorico che non, inizio nella storia di Israele molto di rado ha avuto come dire, delle ripercussioni pratiche, reali. E soprattutto, e qui l'ultima cosa, soprattutto questo discorso è molto in tensione con una profonda apertura, alle nazioni, per cui la vocazione di Abramo è di essere luce delle nazioni. Quindi, viene riletto spesso, per esempio dai cristiani, questo discorso, per esempio in relazione alla povertà, come anche trasmissione ad altri popoli di questo tipo di lettura, di comprensione anche della società e non solo del rapporto con Dio. Quindi c'è una tensione interna all'Antico Testamento che ha delle ragioni ben precise a livello storico e che poi può essere sviluppato in maniere molto diverse nel corso del tempo, e quindi cioè, può essere letto, per esempio, Gesù legge tutto il discorso in un'ottica universalista, e il cristianesimo lo farà successivamente in maniera molto accentuata, ma anche all'interno dell'ebraismo, nel corso dei secoli, questo tipo di testi sono stati letti in modi molto diversi. Anche nel cristianesimo, se volete, il rifiuto del paganesimo come minaccia ha portato e in questo caso sì, anche eventi storici decisamente drammatici, come appunto la persecuzione dei pagani dopo la cristianizzazione dell'impero romano. Quindi questi testi hanno avuto delle ripercussioni nel cristianesimo, anche a livello storico, molto nefaste, se vogliamo. Per cui è giusto mettere in evidenza questo discorso, però è giusto anche sottolineare che c'è una tensione interna all'Antico Testamento che può essere risolta in modi diversi nel corso del tempo.
Volevo chiederle questo perché la sua interessantissima relazione, mi ha portato più volte il pensiero e il cuore sulla persona di Gesù. E quindi, non voglio assolutamente mancare di rispetto e mi spiace sembrare superficiale, però, su tutto questo tema della povertà, le chiedo, non le sembra che Gesù sia fedele a questa grande tradizione che lei ci ha presentato? Ed è invece il cristianesimo che è continuamente assalito dal rischio di dimenticarsi di questo e quindi di censurare in realtà la povertà del Signore.
Ah, assolutamente sì. Comunque avremo modo di approfondire il discorso nel pomeriggio, ma è chiaro che come dire, la predicazione di Gesù va nella direzione dei profeti, assolutamente, per cui è una predicazione su questo argomento molto, molto forte, molto radicale. È chiaro che poi viverla ogni giorno, soprattutto quando poi il cristianesimo si istituzionalizza, si organizza, eccetera, è un discorso un po' più complicato, però sì, quante volte cristianesimo è stato totalmente infedele a questa predicazione di Gesù sul tema della povertà. E io penso che questo discorso vada ripreso oggi nella situazione in cui ci troviamo, in un mondo che sta tornando ad essere quello del tempo di Gesù, cioè dove ormai 5 o 6 persone nel mondo possiedono la ricchezza di non so quanti miliardi di persone. Cioè, sono cose totalmente inaccettabili in una prospettiva cristiana. Lì dovremmo imparare a dirlo molto chiaramente e possibilmente anche in maniera efficace, perché questa è la situazione. Cioè, Gesù riprende, ma lo vediamo oggi pomeriggio, Gesù riprende tutta la dimensione profetica e mosaica del discorso in maniera molto forte, molto radicale. Ed è interessante perché in quel momento storico il giudaismo invece si stava molto adeguando alla cultura ellenistica romana proprio su questo argomento. Quindi è quello di Gesù proprio un revival, se volete, della predicazione profetica. Di questo avremo bisogno anche oggi, sì, assolutamente.
Una domanda molto, molto scontata, appunto pensando alla figura di Giobbe, sono Ignazio da Montesole, Giobbe che è stato citato. Giobbe viene presentato all'inizio del libro come uno dei figli, forse il figlio più ricco dell'Oriente, no? La ricchezza di Giobbe, e poi dopo la sua prova lo porta appunto a fare delle considerazioni molto forti anche sulla giustizia di Dio, come lei ha citato. Poi alla fine c'è l'happy end, che non solo riacquistare la salute, ma anche recuperare la ricchezza. Questo sembra nella linea di un discorso, insomma, molto, molto semplice, molto banale, forse, che abbiamo sempre trovato nella Bibbia, che la ricchezza materiale, l'accumulo, la concentrazione dei beni è un segno in radice della benedizione di Dio. Anche i patriarchi, no? Sono uomini, diventano ricchi, schiavi, schiave, ecco, armenti, greggi. Poi vengono i profeti con la loro denuncia sociale, fanno vedere appunto le deviazioni di questa cosa. Però appunto l'impressione, no? È anche la domanda che le faccio, ma forse lei già forse un po' l'ha detto, cioè che la Bibbia non metta, adesso Luca parlava, Israele e le genti, ecco, non presterà il tuo fratello invece con gli altri presti, ecco. Quindi, a parte quell'interessantissima cosa di Gesù nella parabola dei talenti di Matteo, dice, dovevi dare il mio talento ai banchieri, avrei ripreso con l'interesse. Quindi Gesù, insomma, riconosce che c'è anche questa via poi per far soldi. A parte quello, insomma, certo c'è il problema del rapporto tra Israele e le genti, però anche all'interno di Israele c'è la denuncia dei profeti su queste deviazioni, però non c'è, insomma, un discorso di tipo, non so, marxista, ecco, non so, la comunione dei beni, ecco, e neanche probabilmente in Luca si mettevano tutti insieme, ma poi vediamo che la gente, insomma, stava a casa. Quindi, ecco, le chiedo su questo, c'è l'impressione, e che la mia impressione è che la Bibbia non intacchi, ecco, la struttura di fondo dell'accumulo di beni, la concentrazione di beni, la ricchezza è un dono di Dio, e poi la curiosità, abbiamo letto qualcosa.
Sono solo io che ho perso l'audio, oppure...
Noi non sentiamo niente.
No, non si sente.
No, non si sente più.
Non si sente più, eh?
Il microfono di Montesole è attivo, però... Si vede che...
Mi sa che la connessione si è indebolita.
Comunque la domanda mi sembrava già...
Era chiara, sì.
Già formulata, quindi forse si può procedere. sperando che Ignazio riesca a connettersi.
Se sentici.
Ci siamo riconnessi.
Ah, perfetto. Bene. No, il discorso è interessante, nel senso che io lo leggerei in questi termini. Il discorso biblico non è un discorso tipo quello stoico, per cui basta un pezzo di pane e un po' di acqua per campare un tetto sopra la testa. Nell'Antico Testamento non si disdegna minimamente il fatto che la persona, soprattutto che ha fedele a Dio, eccetera, poi viva agiatamente. Vabbè, quello naturalmente di Giobbe sono anche molto, è un discorso anche molto iperbolico, però ecco, riferimento anche ai patriarchi, eccetera, che stanno bene. Però il punto è questo: se questa abbondanza, questa ricchezza sottrae agli altri, allora non funziona, non va bene. Perché? Ma se la ricchezza è un bene comune, un fatto che si sta tutti bene, allora sì, non c'è problema. In fondo anche quando si parla di vita eterna così, ma in senso anche più spirituale, però è una vita in abbondanza anche nel Nuovo Testamento. Per cui non c'è un limite a un, come dire, al fatto di stare bene, al benessere, eccetera. L'importante è che questo sia per tutti e che non neghi la felicità, diciamo così, il benessere ad altre persone. E qui lo leggerò un po' in questa direzione, la presenza nell'Antico Testamento, nella Bibbia in generale, anche di persone ricche. E questo è interessante perché ci apre un po' anche al problema di come gestire nel Nuovo Testamento, nel cristianesimo delle origini, di come gestire le persone ricche che dovessero avvicinarsi, o benestanti, che dovessero avvicinarsi alle comunità cristiane. Devono rinunciare a tutto? Possono tenere? Come la devono usare questa loro ricchezza? E anche il discorso che veniva evocato della comunione dei beni della comunità originaria, che senso ha? In che modo viene vissuta? Secondo me un po' la chiave è questo, cioè l'abbondanza va bene se è per tutti. Se l'abbondanza di Giobbe avesse significato la povertà di tanti altri, non sarebbe stata accettata, secondo me. E lì si vuol dire, testi come questo, i testi dei patriarchi, si vuole dire anche un po' che chi è fedele a Dio riceve vita in abbondanza, e quindi nella prospettiva naturalmente dell'Antico Testamento, che è molto legata a questo mondo, a questa vita, dove poi una società come quella, per cui dove appunto le pecore, le gregge, eccetera, erano un segno di benedizione, naturalmente in figure idealizzate come quella di Giobbe e dei patriarchi, questa benedizione è sovrabbondante. Però ecco, non implica mai un impoverimento. Nella predicazione dei profeti invece no, il discorso è: voi se vi siete arricchiti alle spalle e a danno dei poveri, e quindi lì non funziona più.
Forse l'impoverimento non è così strettamente richiesto, ma mi sembra che la povertà sia la condizione propria di chi chiede e riceve il dono della fede. E quindi il riccone che chiede l'elemosina della fede, insomma, fa un po' impressione, anche perché in realtà non c'è nessuno che non sia anche vicino a tanta povera gente. E quindi sembra di capire che il Signore, Lui per primo ha fatto così, è venuto per portarci il dono di Dio. E il fatto che abbia anche fatto un discorso sul pane, sul vino, sulla comunione dei beni, concretizza questo grido di richiesta del farsi poveri per farsi fratelli.
Sì, ma anche perché comunque noi oggi sappiamo, cosa che nel mondo antico era diversa, però noi sappiamo benissimo che se io ho quattro ville in giro per l'Italia, qualcun altro non ce le ha, non solo non ce le ha, ma sta messo male. Cioè, sappiamo benissimo qual è la connessione tra la sproporzione delle ricchezze a livello sociale, per cui qui sì, c'è un discorso di sobrietà, eccetera, che è fondamentale e che il cristianesimo ha portato avanti in maniera molto chiara, perché poi tutto sommato, finché poi non arriva l'impero costantiniano, eccetera, ma il tema della sobrietà è rimasto una caratteristica dei cristiani ancora per parecchio tempo, e poi appunto ci sarà tutto il monachesimo nel corso del Medioevo a ricordare alla Chiesa che l'importanza della sobrietà, soprattutto quando se la dimenticavano. Comunque sì, sono d'accordo, assolutamente.
Mi è parso molto importante il discorso del salmista che si riconosce nel povero, che fa propria la sua condizione di povero. E mi sembra che qui salti un pochino la categoria sociologica per approdare a una categoria creaturale, cioè il riconoscimento della propria povertà come creatura. Allora mi sembra che questa categoria sia forse quella che ha fatto proprio Gesù quando parla di beati i poveri, nel senso che questa è la condizione dell'umano, della nostra umanità, di tutti gli uomini. Per cui certo è inclusa anche la povertà sociologica, ma soprattutto faccia riferimento, mi pare, insomma, a quella che è la nostra condizione di tutta l'umanità, di quella che noi dobbiamo riconoscere di fronte a Dio come la condizione della nostra povertà sostanziale, insomma, che ci caratterizza. Allora ecco che mi sembra che, insomma, che il discorso nel cristianesimo vada appunto più che altro in questa direzione, pur riconoscendo, insomma, che la ricchezza può essere, come per il giovane ricco, l'impedimento all'incontro con Gesù.
Sì, questo discorso lo approfondiamo oggi nel pomeriggio, perché ecco, noi abbiamo, come dire, anche la bellezza di avere due versioni delle beatitudini, perché c'è Matteo, beati i poveri in spirito, e Luca, beati i poveri e guai ai ricchi. E questo, secondo me, sì, ci tiene un po' in tensione, nel senso che quando ci, come dire, assolutizziamo il discorso che ho appena fatto, è giusto che poi ci ricordiamo che invece il discorso della povertà nasce da un discorso sociale molto concreto. Quando poi ci perdiamo solamente sul discorso sociale, allora c'è Matteo che ci ricorda, sì, il concetto di povertà biblico non è soltanto il fatto che io non ho 400 euro al mese e qualcun altro ce ne ha 50.000, ma è anche un discorso che va oltre questa materialità della cosa. È bello che ci siano questi due testi che creano una forma di, come dire, due poli che ci attirano un po' e ci tengono in equilibrio su questo discorso. Molto interessante questo. Comunque oggi ne riparliamo, perché uno dei testi principali sarà proprio questa delle beatitudini.
Io se posso parlare, mi senti? Allora, io sono stata, mi è piaciuto molto il confronto con il concetto di elargizione nel mondo greco-romano. Mi è piaciuto molto perché mi è sembrato che comunque anche noi cristiani risentiamo molto di questo atteggiamento di condiscendenza nel fare l'elemosina le nostre tradizioni, così in modo anche paternalistico, comunque di ritorno poi a noi dalla nostra alla nostra bravura, diciamo. Mentre il concetto biblico mi sembra che si conservi anche nei termini, cioè il termine che dice elemosina è giustizia fino ad oggi, tzedakah, e anche nell'Islam è rimasto così. Tzedakah vuol dire l'elemosina, si dice giustizia, fare giustizia, cioè tu hai, l'altro non ha, e l'elemosina è la giustizia. Questo mi sembra anche il Vangelo di Matteo sottolinei forse nel discorso della montagna, quando Gesù dice guardatevi di fare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, quando dunque fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Quindi mi sembrava comunque importante chiarire questo concetto, perché mi sembra che si risenta anche molto, insomma, sia nella vita spirituale ma anche nella vita ecclesiale, invece di un altro, cioè il rischio di un altro atteggiamento che è più vicino a quello delle largizioni pagane, insomma, di quello che deve amministrare, perché lui è comunque su un piedistallo rispetto al povero e ha il dovere di essere tanto bravo da amministrare i beni, insomma, che gli sono stati affidati. È un atteggiamento completamente diverso, molto diverso.
Sì, c'è un passo, adesso non l'ho messo nelle vostre fotocopie, ma nel libro l'ho messo. È molto simpatico quando c'è questo passo di Luciano di Samosata, no? Dove ci sono i poveri, i ricchi che scrivono ai poveri, a Saturno, spiegandogli un po' perché si comportano così quei poveri. E Saturno che gli risponde, dice ma scusate, ma vi rendete conto che se fate delle belle largizioni tutti vi vedono e vi dicono quanto siete bravi, per cui fatelo, no? Così ci guadagnate anche in reputazione. E buffo leggere quel passo proprio in contrasto con quello che è appena stato ricordato dalle Beatitudini, cioè, due mondi completamente diversi, veramente. Certe volte questo contrasto è veramente impressionante, veramente.
Eric, avevo forse solo per esplicitare, tornando alla legislazione mosaica, mm-hmm. che integra la predicazione dei profeti sul piano sociale, e io mi chiedo, cioè la domanda mi sembra importante, perché anche nei nostri ragionamenti c'è un passaggio, diciamo, forse inesplicito fra il testo e la realtà. Quando mai è esistito o è esistito in qualche momento, almeno parzialmente, una società israelitica organizzata secondo la Torah, secondo la legislazione mosaica su questo piano? L'impressione è che questi testi abbiano avuto forse certamente dei tentativi anche di applicazione in certi momenti, quando al potere c'è stato qualcuno o qualche gruppo che ha cercato o si è appellato a questi testi, ormai diventati un punto di riferimento, ma che siano sostanzialmente dei testi minoritari, rappresentino una posizione ideologica anche e pratica di minoranze, che non so se quando, ecco, è una domanda, mi chiedo, quando sono stati presi come veramente i criteri per organizzare la società. Tu hai accennato a Esdra, al rientro, e poi ho accennato ai Maccabei, una cosa interessante, ecco, mi fermo qui.
Ma sì, storicamente purtroppo questi testi sono rimasti più che altro delle spine nel fianco, degli stimoli, delle esortazioni, ma molto di rado sono stati messi in pratica. Secondo me quello che però è interessante è che l'idea di fondo, cioè che la povertà è ingiusta, è frutto dell'ingiustizia umana, e che ogni essere umano, poi estendendo il discorso al di là di Israele, ogni essere umano ha diritto, e poi però è alla fine diventato il fondamento, almeno teorico anche qua, della civiltà occidentale, in fondo i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, prendono ispirazione da questo discorso, e secondo me non lo prendono tanto dal discorso classico, anche se naturalmente anche nel mondo classico, vi dicevo all'inizio, bisognerebbe dettagliare meglio il discorso, però nel sentire comune, secondo me, i movimenti erano decisamente diversi. Però ecco, quello che è importante è che il discorso è passato a livello molto più ampio. Poi naturalmente ce ne dimentichiamo in continuazione, per cui il discorso anche della democrazia, della sua vita, della sua sopravvivenza è un discorso che bisogna fare tutti i giorni. Però ecco, secondo me, anche se storicamente sono stati realizzati di rado, molto di rado, in situazioni molto particolari forse, però l'idea è passata, per cui rimane una tensione positiva in quella direzione, che comunque muove la società in un modo o in un altro. Io ho l'impressione che oggi invece si sta tornando a un discorso di legittimazione dell'accumulo della ricchezza a scapito degli altri, e quindi si perde anche la tensione ideale a cercare di costruire un mondo diverso. Questo è il problema grosso. Poi se ci si riuscirà un giorno, non lo so, ma
è così senz'altro. Bisognerebbe parlare del movimento marxista, che è fondamentale, che ha cercato di organizzare e di realizzare anche questo, quindi vabbè, mi pare che completamente abbandonato. Anzi, più che abbandonato, è dichiarato morto e stramorto come un grande errore. Oggi siamo in questa situazione. Nessuno si azzarda più neanche a nominarlo.
Sì, è vero. Poi anche per degli esiti abbastanza nefasti, ma comunque. Però la tensione deve restare, sì.
È acceso, sì. Eric, sono Marco da Main, mi senti?
Sì.
Ma io adesso spero di spiegarmi veramente, cioè per quello che ne so, il mondo diciamo olimpico antico degli dèi era un mondo molto più impotente del nostro Dio, cioè il nostro Dio è per noi, almeno noi crediamo, un Dio creatore che ha in mano tutta la storia e tutte le sorti, l'ha creato, niente meno. E quindi noi abbiamo a che fare con una realtà, mi pare, molto diversa di quella degli uomini dell'antichità rispetto al loro Olimpo. Cioè i loro dei avevano molti limiti, e mi pare che il tema del fato fosse un tema molto, insomma, che giocava molto nella realtà della storia, eccetera. E noi, per noi il fatto, cioè, non c'è, cioè noi abbiamo a che fare con un Dio che ha in mano tutto, cioè non scappa niente. E non solo, quindi il problema della povertà, come mai? Questo Dio che può tutto, che può dare tutto, che può dare ricchezze sterminate agli uomini finché ne vogliono, come mai tratta l'uomo? No, insomma, ha questo atteggiamento rispetto all'uomo, e ci troviamo con un'umanità in queste condizioni. Quindi credo che questo forse è un grande, perché appunto San Francesco parla della signora povertà, cioè la povertà assume con questo Dio, un Dio come il nostro, assume un valore che è impossibile per l'uomo antico pensarlo. Non so, adesso scusa, io forse porto il problema a un livello troppo difficile, forse anche complicato, ma non so, solo per dire un aspetto ecco, del problema, scusa.
Diciamo che hai fatto tuo il grido di Giobbe nel uno dei testi che vi ho mandato, cioè dove dice veramente Dio, ma perché questa ingiustizia, questa povertà dilagante, le condizioni di sfruttamento, eccetera. E questo grido risuona ogni volta che guardiamo un telegiornale. Però secondo me questo discorso, anche se da un lato si intreccia con quello della Teodicea, però mentre alcuni aspetti del discorso della Teodicea, per esempio, non lo so io, i cataclismi, la sofferenza, eccetera, eccetera, rimane spesso una domanda che si risolve solo nella preghiera, questo discorso qua rimanda della povertà, rimanda pesantemente alle responsabilità umane. Cioè veramente è responsabilità umana il fatto che ci sia gente che vive in certe condizioni, che ci sia lo sfruttamento, l'ingiustizia, eccetera. Per cui questo secondo me è un tema che veramente, anche se non in senso assoluto, perché comunque anche Gesù dice poveri li avrete sempre tra voi, un po' mestamente forse, però è un dato di fatto, cioè la società giusta non la costruiremo mai e quando ci abbiamo provato abbiamo ammazzato milioni di persone. Però questo comunque rimanda alla responsabilità umana, cioè io ho la responsabilità della povertà degli altri e posso fare delle cose. Io soprattutto come cittadino libero di fare delle scelte, soprattutto ormai non abbiamo più molti alibi. Non possiamo cambiare il sistema forse fino in fondo perché va al di là delle nostre possibilità, però la responsabilità della povertà e della sofferenza è principalmente una responsabilità umana. È ben identificabile, quindi noi possiamo fare sicuramente più di quello che si fa, come umanità e come singoli individui, come singole persone. Cioè noi possiamo scegliere se comprare una cosa o un'altra nella maggioranza dei casi. E sappiamo benissimo che certe cose costano magari poco perché sono oggetto di sfruttamento, mentre altre costano magari di più, ma sono frutto del lavoro retribuito onestamente, eccetera. Quindi io penso che, a differenza di altri temi legati alla Teodicea, quello della povertà è molto nelle nostre mani e si può fare molto di più. Però è chiaro che il discorso si amplia molto perché allora lì diventa anche un discorso di teologia politica e così via, quindi lo ampliamo molto. Però ecco, è anche giusto che sia stato tirato fuori.
Abbiamo raggiunto il tetto, il tempo massimo?
Io volevo fare...
Sono le 11:30 e quindi io suggerirei di chiudere, perché poi il discorso va avanti nel pomeriggio, e quindi se Camillo è d'accordo, a questo punto abbiamo raggiunto il tempo, sono le 11:30, quindi è sufficiente. Ci si ritroverà alle 15:30. E ringraziamo Eric.
Sì, grazie.
Buon pranzo.
Allora, buon appetito, ci vediamo alle 15:30 su questo schermo.
Grazie.
Grazie mille a voi e alla pazienza. A dopo.
A dopo.